A questo punto noi disponiamo, io credo, di un quadro ormai piuttosto ampio della posizione di Lévi-Strauss. Abbiamo anche accennato a qualche spunto critico. Credo che abbiamo compreso le ragioni profonde della relazione che Lévi-Strauss pone tra musica e mito, eppure dobbiamo subito segnalare che non abbiamo ancora toccato alcuni temi di particolare importanza e che forse avremmo potuto o dovuto toccare fin dall'inizio. Tra questi temi vi è la ripresa dell'opposizione tra natura e cultura che noi abbiamo incontrato nella nostra discussione generale, ma che non abbiamo mai, mi sembra, nettamente richiamato in direzione del problema musicale vero e proprio. Ed invece quel tipo di opposizione tra natura e cultura ha un modo di specificarsi proprio in rapporto al musicale e nel momento in cui Lévi-Strauss cerca di giustificare l'importanza che lui conferisce all'elemento musicale. Può sorgere il sospetto che questa enfasi posta sull'elemento musicale, sulla relazione musica e mito, non sia realmente giustificata. Ora, Lévi-Strauss vuole invece sottolineare che vi sono delle ragioni per cui proprio la musica e non l'attività artistica in genere, ad esempio, o in particolare, l'attività pittorica che deve essere richiamata in rapporto al nostro problema, per delle ragioni che Lévi-Strauss vuole mettere in chiaro. Ed è qui che viene riproposto il problema natura e cultura e vengono in chiaro ulteriori e ancora una volta impegnative prese di posizione di Lévi-Strauss. Perché dunque questo privilegio alla musica? Perché non potremo trarre esempi, indicazioni interessanti dall'ambito pittorico in particolare? Lévi-Strauss comincia qui col notare una differenza caratteristica ovvia tra musica e pittura, ma che subito cesserà di essere ovvia, ma perché subito assume una angolatura molto precisa. Questa differenza è il carattere raffigurativo del pittorico, dell'elemento pittorico, cioè la pittura riguarda la realtà esterna e raffigurazione della realtà esterna, mentre questo aspetto non si ritrova nella musica. Qui subito dobbiamo capire il senso di questo rilievo, perché anzitutto se questa caratterizzazione viene posta come una caratterizzazione della generale della pittura, si può proporre come obiezione l'esistenza dell'astrazione pittorica, della pittura che non si pone un problema di rappresentazione del reale, quindi chiunque potrebbe obiettare che una caratterizzazione della pittura attraverso l'elemento raffigurativo è una caratterizzazione parziale. Ci siamo trovati dunque a discutere del tema dei rapporti tra pittura e musica, che in realtà è ancora uno dei temi ricorrenti dal punto di vista della discussione, nel senso che il riferimento alle altre arti, alla pittura in particolare, alla poesia, è un mezzo anche per chiarire che cosa, come vogliamo circoscrivere il problema musicale. E ritroveremo ancora in seguito questo tipo di discussione, in particolare quando cercheremo di delineare quello che chiamiamo, come chiamano tutti, problema semantico della musica. Qui noi siamo interessati a cogliere il modo in cui Lévi-Strauss utilizza questo paragone, ciò che dice Lévi-Strauss di questo paragone, perché questo ci insegna qualcosa sulla sua posizione. E uno degli aspetti che subito ci colpiscono è che Lévi-Strauss sottolinea l'aspetto raffigurativo dell'elemento pittorico come un elemento di distinzione rispetto al musicale e nello stesso tempo non accetta come interessante, ma anzi rifiuta come fuorviante, il paragone possibile tra l'astrazione pittorica e la musica in genere. Ben ovvio sottolineare, d'altra parte in tutte queste discussioni non è mai apparso questo elemento, che per Lévi-Strauss appunto il musicale non ha mai un senso raffigurativo, ma questa posizione non gli consente di stabilire questo paragone. Nella casa della pittura astratta, in fondo, noi abbiamo delle relazioni cromatiche, delle relazioni tra forme come tali, e quindi questo paragone può presentarsi come relativamente interessante, sviluppabile in qualche modo. Invece, Lévi-Strauss lo contesta, e lo contesta effettuando uno spostamento del discorso. Non è più tanto il problema della raffigurazione a cui siamo interessati, o della non raffigurazione a cui siamo interessati, ma è il problema dei materiali stessi della pittura e della musica. Questo è il punto che Lévi-Strauss richiama nel momento in cui contesta l'opportunità di quel paragone e di quell'assimilazione tra astrazione pittorica e... Cioè Lévi-Strauss cosa viene a dire? Viene a dire che i colori e i suoni come entità percettive, come entità fisiche, sono molto diverse, non sono affatto da porre sullo stesso piano. L'inizio del discorso è evidentemente questo: la pittura astratta non può essere assimilata al musicale proprio perché consta comunque di colori, e i colori sono entità che non stanno sullo stesso piano dei suoni. E perché non stanno sullo stesso piano dei suoni? Perché non potremmo considerarli appunto come fenomeni percettivi che interessano semplicemente un altro organo della sensibilità. Non sono considerabili nello stesso modo perché i colori sono dati in natura, perché i colori sono inerenti alle cose dell'esperienza sensibile e si presentano nel nostro mondo circostante, sono a nostra immediata disposizione nel nostro mondo circostante, cioè secondo la terminologia di Lévi-Strauss sono appunto oggetti naturali. I suoni, dice Lévi-Strauss, accadono naturalmente solo fortuitamente, solo molto di rado. I suoni derivano da una sorta di elaborazione, in qualche modo, culturale. Ecco che qui si presenta, applicato a questa distinzione tra colori e suoni, la distinzione e opposizione anche tra cultura e natura. Il suono è culturale, il colore è naturale. Ma allora direte subito, con ragione, che qui con suono si intende non qualunque fenomeno uditivo, qualunque fenomeno acustico. Evidentemente con la parola suono si intende un fenomeno uditivo di tipo particolare. E in effetti Lévi-Strauss vuol proprio dire questo. Vuole presupporre, ma anche accentuare, una differenza che è già propria del linguaggio comune tra suoni e rumori. Il discorso va necessariamente a finire lì. Con suoni, nell'accezione di Lévi-Strauss, che sono un'elaborazione culturale, che sono appunto non si trovano come tali in natura, evidentemente Lévi-Strauss non intende fruscii, picchiettii, battiti, strombazzamenti diversi. Non intende cioè una nozione generale che ciò che si dice normalmente suono con ciò che si dice normalmente rumore. Il rumore appartiene al mondo circostante. Il rumore è un evento, un fatto, un oggetto naturale. Chiameremo suoni, stando a Lévi-Strauss, le nostre note musicali. Note musicali che hanno quantomeno una caratteristica fondamentale, che è quella di essere distinguibili nettamente l'una dall'altra in quanto sono definite dalle qualità dell'altezza. In base a questa qualità i suoni sono ordinabili, i suoni sono organizzabili. E allora si può dire, in effetti, dove trovo in natura un La 440, cioè dove trovo in natura un La che
vibri alle frequenze di un diapason.
Le note emesse dai nostri normali strumenti musicali sono i suoni a cui pensa Lévi-Strauss quando fa questo discorso. Pensa alle note in quanto hanno un'altezza, in quanto sono organizzati. In natura questi suoni accadono raramente, dice, può succedere, magari fruscio di una porta o cigolio di una porta per qualche caso imprevisto mi suona proprio come un La440, cui posso accordare uno strumento, ma è sicuramente un caso. Forse i suoni intesi così si ritrovano nel canto degli uccelli, e di cui parla anche Lévi-Strauss in realtà a questo punto, e coerentemente. Ecco, in questo tema si assume che gli uccelli, cioè degli animali, emettano suoni autentici, suoni nel senso musicale del termine, non rumori. Che tipo di commento faremmo su questa circostanza? Che, come ripeto, Lévi-Strauss richiama in una nota. Dovremmo forse negare la non naturalità del suono? La risposta di Lévi-Strauss è estremamente caratteristica, io la cito proprio per questo, per la durezza con cui ribadisce questo carattere non naturale del suono. Lévi-Strauss in questa nota osserva il canto degli uccelli, comunque ne sia, serve, dice Lévi-Strauss, all'espressione e alla comunicazione, cioè è un linguaggio. Un po' più debolmente Lévi-Strauss dice si situa ai limiti del linguaggio, diciamo è quasi un linguaggio, ed è un modo della società, sempre cito Lévi-Strauss, cioè un modo della comunicazione, è un modo, implica un rapporto sociale. Di conseguenza io Lévi-Strauss sostengo che è un fatto culturale, e ciò significa che di fronte a questa caratteristica, di fronte a questo problema, io sposto i limiti fra cultura e natura in maniera tale che non coincidano con la distinzione tra uomo e animale, ed è questo il caratteristico che Lévi-Strauss accentui in maniera particolarmente forte questo punto, sostenendo che rimane quindi vero, nonostante il canto degli uccelli, che i suoni musicali si trovano dalla parte della cultura. E la linea di demarcazione